What you people discovered is bigger than we ever thought possible.
How big is that thing?
It was the largest shark that ever existed.
A living fossil.
Thought to have been extinct for over 2 million years.
Wrong.
Ecco, io personalmente ho già paura, ma sono notoriamente una fifona, quindi non fa testo. Insomma, tutto quello che è la mia emozione ascoltando, io ricordo ancora lo squalo del 1975 di Spielberg, di fronte al quale resto ancora a distanza di tanti anni terrorizzata. Allora, questa era una parte del trailer di un film che trovate nelle sale della Svizzera italiana e con il titolo Il primo squalo, lo trovate appunto nei nostri cinema anche in versione italiana. Però volevo parlarvi in apertura di questo piacevole momento in compagnia di qualcuno che di cinema ne sa decisamente più di me, e sto parlando di Simone Arcagni, professore di cinema e media all'Università di Palermo. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buon pomeriggio, grazie a voi dell'ospitalità.
Grazie, è un piacere averla qui in nostra compagnia in passatempo. Allora, dicevo, una piccola storiella. Recentemente in TV ho visto un film, si intitolava Soul Surfer del 2011, un filmetto a dire il vero, non si trattava certo di un capolavoro, in cui la protagonista, che era la biondina, diciamo, californiana dello stereotipo che tutti abbiamo in mente, una surfista super talentata, che viene aggredita e privata per sempre di un braccio in seguito all'attacco di uno squalo. Ecco, allora, ogni tanto ammettiamolo, quando siamo a mollo nel mare, beh, dipende che mare, ma tutti noi, no, ci guardiamo, ammettiamolo, confessiamolo, non abbiamo vergogna di questa cosa, ci guardiamo un po' intorno con fare sospetto, soprattutto, e qui mi leggo all'attualità, Simone Arcagni, da quando un paio di giorni fa gli squali sono arrivati a giocherellare anche in provincia di Agrigento, a Sciacca, dicono gli esperti sono mansueti, però insomma andare a fidarsi di questi esperti, insomma, io sarei un tantino più scettica. Allora, dalla pinna che avanza accompagnata da una musica incalzante, il primo squalo che, oltre a guadagnarsi 3 Oscar, beato lui, terrorizzò il pubblico grazie al genio di Spielberg. Allora, da allora gli squali hanno sempre attirato il pubblico in sala, ma ora è un megalodonte che riemerge dagli abissi e sta già sbancando il botteghino, non è vero?
Sì, ma Spielberg ha soltanto traghettato al cinema una delle paure ancestrali dell'uomo, che è quella del diverso. Il mare è il diverso, noi viviamo in un pianeta d'acqua, anche se ci chiamiamo terrestri, e l'acqua è l'altro per antonomasia, è il perturbante, è l'ignoto, è anche l'avventura, però... da che mondo è mondo, è popolato da creature che ci fanno paura, dal mostro di Loch Ness, non è propriamente il mare ma sempre acqua, e al Kraken, che poi viene riproposto da Jules Verne, no? Nel suo meraviglioso 20.000 leghe sotto i mari, per non parlare della balena bianca, Moby Dick di Herman Melville, ma la discesa nel Maelstrom di Edgar Allan Poe, la balena che mangia, Pinocchio con Lodi.
È vero, anche con Lodi.
Il mare è da sempre luogo dell'alterità alla vita umana, e quindi il luogo dell'ignoto per antonomasia, della scoperta, e appunto del perturbante per antonomasia. La letteratura è piena, la Bibbia, Giona mangiato dalla balena, la letteratura è piena di mostri marini. Io penso, abbiamo citato Poe, ma nella letteratura, diciamo, gotica, di horror, Lovecraft, che aveva posizionato le sue mitologie antiche, questi dei che vivono negli ipogei e vogliono tornare a conquistare il mondo, sono mezzi uomini e mezzi polipi, quindi hanno qualche cosa di marino. E questo è sempre stato una delle nostre paure. La grande capacità di Spielberg a metà degli anni 70, come ricordava giustamente, con quella splendida colonna sonora, due note, e appena le sento io non riesco ad andare in mare a farmi un tuffo.
E viva la sincerità!
sì, ma c'era quel bellissimo... film in animazione, in computer grafica 3D Shark Tale, dove c'erano gli squali più bulli e lo squalo buono, gli squali bulli che facevano proprio la musica, e lo squalo buono diceva: "No, non cantarla che mi fa paura", e loro: "Ma è la nostra colonna sonora". A identificare un elemento che è diventato veramente pop con Spielberg.
Davvero pop,
È un
e non a caso, mi scuso Simone Arcagni, solo una piccola digressione. Al cinema gli squali hanno buttato giù qualsiasi tipo di barriera, anzi di porta scorrevole, perché sono finiti pure al supermercato.
Sì, ormai lo squalo cinematografico è veramente stato sdoganato da Spielberg, cioè ha cambiato la faccia dell'horror. L'horror può essere anche nel mare. Dopo lo squalo di Spielberg ci sono stati i Piranha di Joe Dante, l'Orca Assassina. Alcuni dei documentari più visti di National Geographic sono proprio quelli sugli squali, cioè lo squalo è diventato uno dei tanti, tra virgolette, mostri che animano la nostra cultura e quindi i nostri incubi. Ma prima di questo film ci sono stati altri casi davvero di successo. Ricordo la saga di Sharknado, che è arrivata al sesto capitolo. Sono dei film di ultra serie B prodotti da una casa che fa film di serie B, orgogliosamente di serie B, che si chiama Asylum, quella di Zeta Nation per gli amanti del cinema horror e le serie sugli zombie, e sono arrivati a sei capitoli sulla paura degli squali, sugli squali che uccidono e sugli eroi che combattono gli squali. Questo
Asylum.
significa che...
Sì, prego.
Prego. No, questo significa che davvero lo squalo dopo Spielberg è diventato uno degli archetipi mostruosi assieme a Dracula, Frankenstein, l'uomo lupo e molti altri.
Ecco, Asylum, che peraltro significa il manicomio, uno studio, avevo trovato questa, peraltro, uno studio cinematografico statunitense che appunto propone questi film a basso costo, e negli Stati Uniti un film a bassissimo costo si aggira sul milione di dollari comunque, e va molto fiero di produrre e proporre con grande successo questo tipo di film. Di film di serie B, ma la domanda è: come mai, soprattutto in America, osserviamo questa restituzione? Come mai il cinema recepisce e poi ridefinisce e cosparge di salsa horror, pop o quello che è, insomma, questa eredità culturale che ci hanno dato i grandissimi della letteratura, a dire il vero?
Ma perché c'è Hollywood? Hollywood è da sempre stata quella cosa lì. Cioè, è stato il luogo dove un'arte raffinatissima come quella cinematografica è andata a raccogliere le eredità culturali, i ricordi, le immagini, gli immaginari, e li ha restituiti appunto con altre dinamiche, con l'audiovisivo, cioè con un racconto fatto di suoni e immagini. E abbiamo visto il suono già, ve l'abbiamo citato per Spielberg, quanto è stato importante. Hollywood da sempre è stata la grande rimacinatrice delle nostre storie, dei nostri racconti, facendolo con film d'autore, facendolo con film di serie B, con film di serie Z, con film bellissimi, con film raccapriccianti, e in questo caso non mi riferisco all'horror quanto alla resa artistica. Lo ha fatto come una vera e propria industria. Non c'è al mondo, nel mondo, un altro luogo che ha svolto questo compito, ha svolto proprio il compito di rileggere, reinterpretare, reimmettere, i nostri racconti.
Allora, Simone Arcagni, prima di concederci una pausa assolutamente serena musicalmente parlando, a differenza del tema musicale di tutti gli squalo dell'epoca, delle varie epoche di cui stiamo narrando, allora il film che ci ha dato il là per questa piacevole conversazione, che si intitola in italiano Il primo squalo, lo trovate adesso nelle sale della Svizzera italiana perché è uscito qualche giorno fa in tutto il mondo in contemporanea. Beh, è un megalodonte, questa specie estinta di squalo che raggiunge i 23 metri di lunghezza, una cosa raccapricciante dal punto di vista visivo, suppongo, perché insomma col tutto tutto il bene che si può voler a un animale come gli altri, che razza di una paura che ci fa emergere, è inevitabile. Riemerge lui stesso dagli abissi, minaccia l'equipaggio di un sommergibile oceanico nel film che a sorpresa è già in testa ai botteghini dopo pochissimi giorni. Un film peraltro, Simone Arcagni, che è vietato ai minori di 13 anni.
Sì. Questo poi dipende sempre dal numero di vittime, dal taglio, dalla violenza. Cioè, questo è sempre uno dei paletti imperscrutabili. Ripeto, l'horror fa botteghino. L'horror, io sono anche della convinzione che proposto in questi mesi magari un po' più deboli, a maggior ragione ha la capacità di fare botteghino, e questi racconti, se ben strutturati, se ben realizzati, sono ancora capaci di raccogliere le paure. L'animale, poi abbiamo parlato del mare, ma andrebbe parlato anche degli animali. L'animale è un altro che amiamo spesso immensamente, ma che temiamo, da Cerbero dell'inferno ai draghi del Medioevo, a Godzilla, l'animale che non esiste, no? Il misto dinosauro misto a drago.
Anche queste ibridazioni ci fanno paura, perché sono talmente disorientanti dal punto di vista alla vista, insomma, non riusciamo
a capire. Però allo stesso tempo giocano su delle cose che conosciamo,
sì.
Cioè il dinosauro, il drago, la chimera, l'uomo lupo, sono perturbanti, sono ibridi, ma nello stesso tempo li riconosciamo, fanno parte della nostra cultura, quindi è anche aver paura di qualche cosa che si riconosce. Cioè, forse rimane in noi quel quella minima credibilità. Ho detto, mamma mia, ma se esistessero veramente? Forse questo è quello che ancora ci porta al cinema, vedere questi personaggi.
Esatto, e al cinema sono accorse tantissime persone, quantomeno negli Stati Uniti, ma non soltanto, anche in Italia. Negli Stati Uniti in una settimana questo film ha conquistato 140 milioni di dollari in totale, spodestando tutti gli altri dalla vetta, insomma, dei film più visti in questi giorni di agosto. L'horror fantascientifico, non l'abbiamo detto, è firmato da John Turteltaub e si intitola Il primo squalo. Parliamo di mare, di mari, di creature marine o comunque le acque inquietanti, che potrebbero, mi viene in mente Chekhov, potremmo ricondurci anche a quelle chekhoviane del lago, perché il lago psicanaliticamente, suppongo, si riferisca all'inconscio, a ciò che temiamo, a quel territorio temibile, il sommerso, no? il famoso tre quarti che sta sotto alla punta dell'iceberg, verso cui raramente tendiamo l'orecchio per ascoltare le preziose parole, ma magari un po' ingombranti, che ha da dirci. Quindi ritroviamo il mare in Corrand, in Melville, ho pensato a Hemingway, a Jules Verne, insomma pensiamo al naufragio della nave di Ulisse. Ma io vorrei parlare del nostro rapporto con l'animale, di noi esseri umani, perché anche noi siamo animali, e noi ci poniamo, sicuramente spesso li maltrattiamo, ai noi, ma soprattutto ci relazioniamo agli animali, Simone Arcagni, in maniera duplice, perché prima di tutto è il nostro migliore amico l'animale, lo amiamo, lo accarezziamo, lo facciamo dormire sul divano, e magari non il pony o il pesce rosso, però insomma lo vezzeggiamo e quasi lo antropomorfizziamo, non è così?
Sì. L'animale storicamente subisce da parte dell'uomo normalmente una duplice lettura. Da una parte diventa sacro, pensiamo a tutta la cultura per esempio egiziana, no? Dove gli dèi sono incarnazioni di animali, o viceversa, l'animale diventa incarnazione degli dèi, e questo c'è in moltissime culture. Oppure diventano come degli oggetti in funzione dell'uomo, cioè diventano, li leggiamo per la loro funzionalità, perché ci danno calore o perché ci danno cibo. Il problema è grosso, perché l'animale è altro rispetto all'uomo, e quindi il problema diventa quello di riconoscere la sua alterità, non di riconoscere le sue funzioni ed è molto difficile riconoscere la sua alterità di specie, cioè ci sono degli studi importanti che poi hanno fatto nascere filoni come quello legato all'antispecismo, penso al filosofo australiano Singer, no? E la sua teoria sugli animali è quella appunto di, indipendentemente poi dalla causa diciamo più polemica, ma polemica non nel senso cattivo del termine, più critica del vegetarianesimo o dell'antispecismo, ma era l'idea di riconosciamo l'alterità di specie, riconosciamo che sono una specie alternativa a noi, altra rispetto a noi, quindi non antropoformi, antro,
quella parola
non rendiamo
impossibile.
Gli umani, scusate, la parola è troppo difficile oggi, e soprattutto non li leggiamo sempre in funzione nostra, cioè non preoccupiamoci degli animali solo nel momento in cui svolgono una qualche funzione per noi. Questo secondo me è un elemento difficile ma obbligato.
Forse tragicamente alcuni di noi pitturano le unghie dei cani, perché ahimè siamo arrivati a questo livello, o dipingono il pelo, come si dice, fanno la tinta al barboncino blu piuttosto che biondo platino alla Marilyn Monroe, per accorciare paradossalmente le distanze che invece sono legittime, scientificamente osservabili e che ci distinguono, certo, e ci mettono in relazione con l'altro. Noi in fondo anche in amore cerchiamo l'altro, quindi non vedo perché nel relazionarci con il nostro migliore amico dovremmo accorciare le distanze e renderlo umano, e tuttavia forse questa diversità è difficile da reggere per noi, perché sennò non si spiegherebbe questo continuo dimezzarsi delle distanze fra noi e loro. Per fortuna le distanze restano ampissime per quanto riguarda gli squali, o no?
Certo, almeno per me che non sono un grande amante del mare, non ho grandissimi problemi. No, ma io penso che, ed è bello perché se ne parla proprio parlando di un film, perché ciò che ci ha sempre permesso in qualche modo di colmare le distanze sono stati i racconti. Se lei ci pensa, la storia culturale dell'uomo, le fiabe, che sono i primi racconti che si raccontano, mm-hmm, sono spesso animali.
Sì.
È un modo per riuscire a rapportarsi, per provare a leggere la diversità, l'altro, per provare a connettersi anche in qualche modo. E pensiamo anche a tutto il lavoro fatto da Disney da questo punto di vista. E il racconto è una maniera per cui riconoscere ciò che ci rende simili, la paura di morire, la paura del dolore, la vita, no?
Sì.
E dall'altra anche ciò che ci rende completamente, completamente diversi. Ecco, lavorare sui racconti, beh, non certo magari lo squalo che ammazza tutti,
no,
o Godzilla, ma lavorare sui racconti può essere utile per ricostruire anche una modalità per riconoscere nell'animale l'altro.
Certo, mi vengono in mente i tre porcellini, parlanti, rassicuranti, e ci facciamo bastare quelli per questo sabato pomeriggio.
Grazie. In netta contrapposizione.
Esatto, esatto. Ringrazio davvero, perché è stato un momento piacevole in passatempo, Simone Arcagni, lo ricordo, professore di cinema e media all'Università di Palermo, per essere stato oggi nostro ospite.
E grazie,
buon pomeriggio e buona estate.
Grazie a voi, altrettanto.
A presto.